Come dico sempre, questo non è un posto comodo, ma il posto più scomodo della Chiesa. E vi è mai capitato di tornare in un luogo che conoscete bene? Un posto dove siete stati un sacco di volte? Un posto dove pensate di conoscere tutti i dettagli, tutti i particolari? Che ne so, quella spiaggia, quella casa, la casa dei nonni, quel bosco, quel prato, quella vallata. E poi ci tornate di nuovo e vi accorgete di un dettaglio che da sempre era lì e che vi è sfuggito. Capita, vero? A me capita tutte le volte che leggo la lettera di Paolo agli Efesi. E tutte le volte che, una lettera che conosco, che amo molto, che mi è piaciuta da sempre e che penso di conoscere, ma tutte le volte che torno in quel prato fiorito, convinto di sapere i dettagli, mi trovo dei fiori da sempre presenti che mi sono sempre sfuggiti alla mia attenzione. E questa mattina vorrei portarvi a qualcuno di quei fiori che mi sono sfuggiti le ultime volte che ho letto. Abbiamo finito di leggere la lettera degli Efesi con la cellula. E ho trovato uno schema di suddivisione di questa lettera che l'ho trovato veramente interessante. Divide la lettera in tre parti, con tre punti. Il primo, siedi, la tua vita in Cristo, capitoli da 1 a 3. Il secondo punto, cammina, la tua vita nel mondo, quindi capitoli da 4 a 6. E infine, l'ultima parte del capitolo 6, resisti, la tua battaglia spirituale. E quindi addentriamoci, come dicevo, in questo prato, con il primo punto, siedi. Quando è che ci sediamo? Quando siamo stanchi, generalmente, no? Dopo aver fatto delle fatiche. Ma non è sempre così. Nel caso di Adamo, il suo primo giorno di vita, dopo essere stato creato, coincideva con il settimo giorno, che era il giorno del riposo di Dio. Quindi, il primo giorno di vita che Dio aveva preparato per Adamo coincideva con il suo riposo. Così Adamo inizia la sua vita riposandosi di una fatica mai fatta. E io credo che abbia passato il suo tempo ad ammirare ciò che Dio aveva creato e che aveva compiuto. Paolo in Efesi 2, da 4 a 6, scrive così. Scrive che Dio ci ha amati, ci ha vivificati, ci ha risuscitati e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Il nostro pensiero è, ok, sono sveglio, oggi devo fare questo, devo fare quello, fare quell'altro. Il pensiero di Dio, sei sveglio? Sì? Allora siediti e riposa. Ma come, mi sono appena alzato? No, siediti e riposa. Prima di ogni cosa, Dio ci vuole lì, seduti nei luoghi celesti, seduti in Cristo e con Cristo, perché è lì che siamo benedetti di ogni benedizione spirituale. Efesi 1:3. I luoghi celesti rappresentano quella dimensione spirituale in cui possiamo già essere oggi in Cristo in vista di rimanerci per sempre. Ed è in Cristo, nei luoghi celesti, che ricordiamo di essere cittadini del cielo, che questa terra non è la nostra patria e che le nostre priorità dovrebbero riguardare il regno di Dio. E la vita cristiana è strana. Sedersi prima di essere stanchi. Ma perché? Perché seduti con Cristo e in Cristo non si può far altro che ammirare la sua opera compiuta per noi, un'opera perfetta, un'opera che ha fatto per me e per te. E seduto come di fronte a un tramonto di quelli mozzafiato, che posso contemplare la sua opera, è in stretta comunione con Lui che riceviamo abbondantemente da Dio ciò di cui abbiamo bisogno per affrontare la giornata, per affrontare la vita, per affrontare le difficoltà, le prove. Ed è lì che posso rendermi conto di non poter far nulla senza di Lui, Giovanni 15. di non poter fare nulla per essere salvato, nulla per essere gradito a Dio, nulla per entrare dentro questa sala, nulla per essere considerato giusto, nulla per essere figlio, nulla per essere perdonato, nulla per essere erede. Non posso fare nulla per avere il sigillo dello Spirito Santo, che attesta chi sono in Cristo. Efesi capitolo 1. La vita cristiana è come quella di un neonato. Appena venuto al mondo, non cammina, ma riposa. E più riposa, più i genitori sono contenti. Ma questa è un'altra storia. È vero. Non possiamo pensare che la vita cristiana cominci con qualcosa da fare. Perché Cristo ha già compiuto tutto. Cristo ha già preparato tutto per noi. E così, grazie a Lui, grazie a quest'opera, come Paolo possiamo dire, per la grazia di Dio, e solo per la grazia di Dio, sono quello che sono. Prima Corinzi 15:10. Il nostro riposo in Cristo ci porta ad essere benedetti, come dicevo, di tutte quelle benedizioni spirituali, ma ne voglio ricordare solo qualcuna, perché ce n'è di più. In Cristo, in Lui, abbiamo un Padre, sono figlio di Dio, Giovanni 1:12. Sono scelto da Cristo per portare frutto, Giovanni 15, la vite, i tralci. Sono un servo di Dio, Romani 6:22, e quale onore. Una nuova creatura, Seconda Corinzi 5:17. Giusto e santo, Efesi 4:24, e non per i miei meriti, e non per i miei sforzi. Cittadino del cielo, Filippesi 3:20. Parte della vite, sale della terra, luce del mondo, Matteo 5:13-14. Membro del corpo, parte della famiglia di Gesù, opera di Dio, con un avvenire eterno. E questa è la stupenda opera di Dio che io, che te, dobbiamo contemplare prima di tutto e ogni giorno e prima di iniziare qualsiasi cosa. Poi Paolo, dal capitolo 4 al capitolo 6, prima parte, da siedi e contempla la tua vita in Cristo, le cose che brevemente vi ho detto, passa l'azione, cammina la tua vita nel mondo. E in Cristo siamo salvati per grazia, ma siamo anche chiamati a compiere le opere che Dio ha precedentemente preparato affinché le facciamo. Efesi 2:19. Paolo sottolinea che la vita in Cristo non è teoria, ma è pratica. La vita che scaturisce dall'essere in Cristo corrisponde a una chiamata divina, alla chiamata divina, a vivere con i principi ben precisi per la vita personale, la vita in famiglia, la vita comunitaria e la vita sociale. E se la vita in Cristo inizia riposandosi in quello che Lui ha compiuto per me e per te, quella stessa opera dovrebbe portare ad un cammino in ubbidienza alla sua volontà. E la cosa interessante è che Paolo non ci lascia con delle disposizioni o con delle indicazioni fumose così da interpretare, e mi vengono in mente le zone gialle, azzurre, arancioni, verdi, che non si sa mai che cosa fare, come muoversi, no. Paolo ci lascia delle indicazioni ben precise, ci lascia quattro principi da applicare in tutte le nostre relazioni e in tutte le circostanze della nostra vita. Il primo, Efesi 4:1-2. Camminare in modo degno della chiamata, cioè dell'essere in Cristo. Secondo punto, camminare rinnovati nello spirito della nostra mente, in contrasto con i vani ragionamenti delle persone, degli uomini e donne che non amano Dio e che sono in aperta ribellione a Lui. Efesi 4:17-23. Camminare nell'amore come Cristo ci ha amati, Efesi 5:2, e camminare come figli di luce esaminando che cosa sia gradito al Signore, Efesi 5:8-10. Ripeto, è in Cristo, seduti con Lui, che siamo benedetti, e Lui con la sua opera che fa la differenza in me, in te, nella coppia, con i figli, nella chiesa, nella società, con i tuoi amici. È nel tuo rapporto con Lui e nel mio rapporto con Lui che ti completa con tutte quelle benedizioni spirituali che sono necessarie per affrontare la vita. Questo è quello che fa lui. Ma poi dobbiamo camminare. Poi c'è un cammino da compiere. Un cammino che ha un proposito, che è quello di dare gloria a Dio con la nostra vita, diventando sempre più simile a Cristo. E che cosa significa in pratica? Efesi 4, 22, 23. Significa ad esempio che con il coniuge, con un figlio, con un fratello, con un vicino di casa, con un compagno di scuola, cammino nella verità, senza dire menzogne, quindi essere trasparenti. Significa adirarsi senza peccare, fermarsi al momento giusto, con le parole, con le azioni. Significa togliere ogni amarezza che produce frutti amari, chiarendosi il più presto possibile. Significa non far uscire dalla nostra bocca parole cattive, che tradotto significa putride, marce, schifose, puzzolenti, cose che sono abbastanza ripugnanti. Metteteci le parole che a volte escono dalla nostra bocca, ma sostituirle con parole buone che conferiscono grazia a chi l'ascolta. Significa trasferire agli altri, trasmettere agli altri la stessa grazia di cui siamo stati oggetto. E non si tratta di meriti, non si tratta di sforzi, ma si tratta di stare seduti in Cristo e con Cristo per ricevere quelle benedizioni spirituali che lo Spirito Santo utilizza per compiere la sua missione. E qual è la missione dello Spirito Santo? Renderci più simili a Gesù. E io e noi possiamo ostacolare questa missione. Possiamo ostacolare questa missione ogni volta che rinunciamo a stare seduti ammirando Cristo e la sua opera. Ogni volta che lo mettiamo da parte per camminare con le nostre forze, come vogliamo, e non finisce mai bene. E lo dico di nuovo, è la sua immensa potenza, l'abbiamo cantato stamattina, che ci rende capaci di camminare in modo degno della chiamata che abbiamo ricevuto sulla terra. Il mio comportamento, il tuo comportamento, ciò che sono, ciò che sei, dipendono dal mio stare seduti come in Cristo come figlio e con Cristo come discepolo. In Cristo come figlio, perché Lui mi ha reso figlio, e con Cristo come discepolo, perché io voglio seguirlo. È lì che lo Spirito Santo rinnova la mente. Attraverso cosa? Attraverso la Bibbia e attraverso il nostro rapporto con Lui. Come cambierebbero le relazioni nelle famiglie, nella chiesa, nella società, se ognuno di noi, ogni discepolo, attingesse all'immensa potenza di Dio a nostra disposizione, ciò che serve per camminare in modo degno? Sì, ma quello continua a parlare male di me. Sì, ma quello sta raccontando delle cose non vere di me. Sì, ma lei mi ha ferito. Sì, ma quello mi ha preso in giro. Sì, ma quello lì è un approfittatore, un bugiardo, un disubbidiente. E mi fermo qui. A volte sono cose vere e non è giusto. Ma qual è la responsabilità del discepolo? Rispondere a tono? Mi vendico? Lo evito finché non viene a chiedermi scusa? No. E ti dico di più. Non cercare neanche cosa è giusto, perché quello che tu pensi sia giusto potrebbe essere sbagliato. Piuttosto cammina esaminando ciò che sia gradito al Signore. Cammina amando come Gesù ti ama. Cammina con una mente rinnovata per non pensare come pensano le persone che non amano Dio, per non avere gli stessi pensieri e gli stessi ragionamenti. Cammina in modo degno della chiamata. Perché? Perché Lui lo merita. Facile, no? No, non è facile. È estremamente difficile, anzi è impossibile. È impossibile riuscire con le proprie forze ed è per questo che prima di camminare, devo sedermi, devo riposarmi nell'opera di Cristo. Devo affidarmi alla sua immensa potenza che può operare in me e che ha come conseguenza il rendere capaci di compiere quelle cose a me già pronte, a me impossibili da realizzare. E non è una questione di fatica, è una questione di riposo. Non è una questione di fatica, ma una questione di riposo. Così dopo siedi e cammina, arriviamo al terzo punto, resisti. Efesi 6, da 10 a 20. Questo termine significa letteralmente mantieni la posizione. Ma quale posizione dobbiamo mantenere? Qual è la posizione che come discepoli dobbiamo mantenere? La posizione da mantenere è la vittoria. La guerra contro Satana è già stata vinta dal nostro Signore Gesù. Lui ha combattuto e vinto sulla croce e oggi Lui chiede a me, a te, alla Chiesa, di combattere la tua battaglia spirituale per conservare e difendere una posizione di vittoria che è già nostra. Mantenere la posizione. Ma Paolo sa bene che resistere nello stile di vita proposto, vivere in modo degno della chiamata, dell'essere in Cristo, non è facile. E porta ogni discepolo a combattere una battaglia spirituale contro tutte le forze che Satana scatena per guerreggiare contro la nostra nuova natura in Cristo. Se tu non hai creduto, non ti preoccupare, che il diavolo non ti viene a rompere le scatole. Sei già suo. Ma se noi siamo di Cristo, scatenerà qualsiasi cosa per guerreggiare contro di noi. E Paolo lo sapeva benissimo questo. Puoi pensare di resistere con le tue forze? È facile quando tutto va bene. Ma nelle difficoltà, nella solitudine, nel deserto della prova, ecco, le cose si complicano un pochettino. E cosa dire delle menzogne del diavolo che attaccano la tua posizione in Cristo, che ostacolano il cammino spirituale, il tuo, il mio, che mettono in dubbio la realtà della salvezza, l'attendibilità della Bibbia, la grazia, l'amore incondizionato di Dio, al di là dei tuoi fallimenti, dei miei, dei nostri. Pensi davvero di riuscire contro forze impegnate a farti cadere, a dividere i figli di Dio dal Padre, a rovinare le famiglie, distruggere la Chiesa trascinando i membri nel peccato, mondanizzare e ingannare le menti? Paolo sa quanto questo sia difficile, questa battaglia, ed evidenzia, nel capitolo 6, da 10 a 20, due necessità per questa battaglia. La prima l'abbiamo già vista, fortificarsi, e la seconda rivestirsi della completa armatura di Dio. Fortificarsi, o meglio, essere resi forti, e faccio un esempio. Una gioielleria, per essere protetta, cosa ha bisogno? Di antifurto, ha bisogno di vetri infrangibili, qualche inferriata, una porta blindata, tutte installate da qualcuno, da un tecnico. Allo stesso modo abbiamo bisogno di un intervento esterno che possa davvero renderci forti per la battaglia. Perché le nostre forze non sono sufficienti per quella battaglia lì. Perdiamo. Abbiamo bisogno dell'immensa potenza di Dio che si è manifestata in Cristo sulla croce, ma che è una potenza a nostra disposizione e che talvolta rifiutiamo. Perché nei momenti di preghiera, nei momenti di adorazione personale e nei momenti in cui siamo con Cristo, in Cristo e con Cristo, che il buon pastore mostra la sua grazia, ci dona sicurezza, rinnova, ristora la nostra anima, ci corregge, guarisce le nostre ferite e rende più forti. La seconda necessità, oltre ad essere resi forti, è quella di rivestirsi della completa armatura di Dio. Per che cosa? Per difendersi dai tranelli e dagli attacchi del nemico, in modo da stare saldi contro le insidie del diavolo, in modo da resistere nel giorno malvagio e in modo da restare in piedi dopo aver compiuto tutto il nostro dovere, dice Paolo in questa parte della lettera. Dio mette a nostra disposizione la sua completa armatura per resistere, ma siamo noi a doverla prima di tutto conoscere i pezzi che ci mette a disposizione, e seconda cosa, decidere di indossarla senza dimenticarne qualche pezzo. E allora, brevemente, Volevo vedere con voi questi sei pezzi, le parti principali. Anche perché ci sarebbe da fare uno studio per ogni parte, quindi sono solo un volo. La cintura della verità, quella da cingersi i fianchi, che rende saldi e consente di muoversi liberamente in battaglia. Quale verità? È la verità in senso di sincerità, di fermezza, la verità che non muta, la convinzione profonda in ciò che crediamo, che corrisponde a quello che Dio dice. Poi troviamo la corazza della giustizia. Quale giustizia? In un contesto di corruzione, egoismo, disonestà, questa corazza rappresenta la giustizia personale voluta da Dio. Quello che Calvino diceva, la rettitudine di carattere, la coerenza di vita con il volere di Dio. Essere integri e onesti in mezzo ai disonesti non è facile, perché tanto lo fanno tutti, giusto? Essere integri e onesti ci può far sentire scoraggiati e depressi pensando a quello che ha superato il concorso in modo non corretto, a quell'altro che copiando si è preso un bellissimo voto e io no, perché sono stato onesto. Possiamo essere anche derisi per questo, ma lo fanno tutti, fallo anche tu, no? Ma siamo chiamati a resistere, sapendo che l'integrità ci rende più simili a Cristo. Un cuore coerente che ricerca costantemente la rettitudine è la migliore difesa contro Satana, perché non lascia spiragli ai suoi attacchi. E in questo modo manteniamo e difendiamo la posizione di vittoria di Cristo. I calzari dello zelo dato dal Vangelo della pace. Traduzione letterale, avendo i piedi calzati con la preparazione data dal Vangelo della pace. Si tratta quindi di essere preparati dal Vangelo della pace. Significa aver assaporato la buona notizia, significa aver sperimentato la pace con Dio, la liberazione dal male, la salvezza per grazia, tanto da renderci agili, mobili, attivi, nel vivere con passione il Vangelo e nel trasmettere agli altri la stessa pace che Dio usa con noi. Poi c'è lo scudo della fede. Oltre al resto, dice Paolo, prendete lo scudo della fede. Lo scudo romano era un affare quadrato, bello grosso, che copriva tutto, proteggeva tutta la figura del soldato, poi si mettevano uno di fianco all'altro, formazione di testuggine, quella roba lì, no? La fede è ciò che protegge interamente dal momento dell'attacco del nemico con le frecce infuocate. Si tratta della fiducia incrollabile in Dio, nella sua parola, nelle sue promesse e non nelle nostre forze. Si tratta della fede incrollabile che riconosce che il Signore è la mia rocca, che è la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio potente salvatore. Salmo 18,2. Tutto questo, come cantavamo, al di là delle circostanze. Ed è la fede che ci protegge in queste situazioni qua, sotto quegli attacchi. Poi c'è l'elmo della salvezza, un pezzo dell'armatura che protegge la testa, che protegge i pensieri, la volontà, le emozioni, le scelte. L'elmo è la sicurezza della salvezza. Sicurezza che risiede unicamente nell'opera compiuta da Cristo sulla croce. E questa sicurezza qua ci protegge dal pensiero di dover compiere qualcosa per essere salvati. Ci protegge dal dubbio di perdere la salvezza, se l'abbiamo mai avuta. Dallo sconforto di non riuscire a fare le cose che vorremmo. E con queste certezze anche le accuse del nemico, le più fondate, che ci ricordano il nostro passato, i nostri fallimenti, le nostre colpe, non possono che rimbalzare contro la sicurezza dell'amore, dell'opera perfetta di redenzione e di perdono che Gesù ha compiuto per me e per te. Poi c'è la spada dello Spirito. E qui si tratta della parola di Dio che abbiamo fatto nostra, quella che abbiamo già imparato a vivere, quella che viviamo, quella a cui ci riferiamo ma che viviamo, che mettiamo in pratica, che è parte di noi. La parola di Dio che viviamo è la nostra arma di difesa e allo stesso tempo di offesa. Ricordiamo la tentazione di Gesù contro gli attacchi. Ad esempio, faccio un esempio. Contro la tentazione. Ci sono tentazioni e tentazioni, giusto? Sì. Ci sono delle tentazioni per le quali dobbiamo fare e adottare la strategia del coniglio. Prima Corinzi 10, 13. Ve lo leggo. Nathan ride. La strategia del coniglio è questa. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita affinché la possiate sopportare. In altre parole, fuggi, scappa. Ci sono delle tentazioni che non puoi resistere, devi scappare. Cerca la via d'uscita perché c'è. Lo dice la parola di Dio, l'ho sperimentato nella mia vita, ecco la spada dello Spirito. Oppure la seconda strategia per altre tentazioni è quella del leone, Giacomo 4,7. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Cosa significa? Sottomettetevi a Dio, ubbidite a quello che si sta dicendo, fate come lui dice, fate la mia volontà e il diavolo fuggirà da voi, perché state resistendo. Ecco, la parola di Dio vissuta, sperimentata, alle volte ci riusciamo, alle volte cadiamo, ma nel momento in cui vediamo che funziona, la possiamo fare nostra e usarla nelle nostre battaglie spirituali. Più viviamo la scrittura, più saremo in grado di maneggiare la spada dello Spirito con destrezza e consapevolezza, per due cose, per resistere contro il nemico, ma anche per non usarla a sproposito contro le persone. Siedi, cammina, resisti. Che il Signore ci aiuti, mi aiuti, ti aiuti ogni giorno. Prima di ogni cosa sederci con Lui e in Lui, ammirando la Sua opera per essere resi forti, dalla Sua immensa potenza per poi camminare in modo degno della chiamata che abbiamo ricevuto, esaminando bene quello che sia gradito, cosa sia gradito a Lui, rivestiti della completa armatura per resistere e stare in piedi dopo aver compiuto tutto il nostro dovere. Che il Signore ci aiuti. Amen.